Grano è realizzato con il supporto di Italiana Assicurazioni, la realtà assicurativa che offre soluzioni efficaci in piena flessibilità, vicino a voi, ovunque voi siate.
Io sento di vivere un'ingiustizia ogni giorno che lavoro in questa maniera. Sento che praticamente subisco per forza di cose delle clausole del contratto che non ho deciso io e che ogni tanto ho chiesto anche magari specifiche o che magari potessero essere cambiate e a quel punto mi è stato risposto: abbiamo trovato altri grafici che hanno accettato tutto questo. Quindi non capisco tu perché ci faccia questi problemi.
Ciao, sono Mia Ceran e questo è Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite, i soldi. La storia di Giorgio è la storia di migliaia di persone, non solo ragazzi, non solo persone alle prime armi nel mondo lavorativo. È la storia di chi lavora a partita IVA, ma in realtà lavora dando la disponibilità di un dipendente ad un unico datore di lavoro.
Sono Giorgio, vengo da Modena, sono un grafico e lavoro più o meno dal 2015 così, come grafico. Ho fatto l'Accademia di Belle Arti a Bologna e che ho fatto dei corsi professionalizzanti dopo. Da lì ho iniziato a fare, ho avuto la mia prima collaborazione con uno studio esterno che voleva dei coloristi per colorare delle pagine di un vecchio fumetto e da lì ho iniziato a allargare le mie conoscenze. Ho fatto il grafico anche lato web collaborando con diverse agenzie.
La gavetta Giorgio l'ha fatta e la passione per il suo lavoro non gli manca.
È un lavoro che amo perché mi appassiona molto, è molto entusiasmante e vario, mi dà la possibilità di variare la mia routine e di affrontare sempre nuove sfide. Ho fatto diversi lavori, anche molto manuali, però diciamo che questo, anche se ha un carico emotivo molto forte, è quello che mi soddisfa di più.
Può sembrare un lavoro molto rilassante il suo, immerso in una nuvola di creatività, ma come ci spiega bene, non è sempre così.
Spesso chi fa il grafico si scontra con delle scadenze, continui ritocchi all'ultimo minuto, quindi può essere vittima, diciamo, di burnout, cioè si può bruciare dallo stress. E quindi spesso riceviamo mail per cui bisogna fare dei lavori che devono essere pronti il giorno dopo, anche se sanno che è impossibile, oppure c'è lo scontro per essere pagati non solo a 90 giorni, ma poi sollecitare i pagamenti, perché spesso un grafico è un freelance. Io sono un freelance, ma non nel senso stretto della parola, perché alla fine collaboro spesso con solo una web agency o un determinato gruppo di web agency, quindi mi reco in sede e lavoro lì. Mi alzo non molto presto, cioè alle 9, e poi mi reco magari in web agency dove ho anche una mia postazione e lì inizio a fare i lavori che mi sono stati assegnati. Nei periodi in cui trovo dei lavori miei avviso e stacco prima, faccio come se fosse un part time, mezza giornata lì e l'altra metà della giornata me la occupo per dei clienti che trovo da solo.
Uno dei problemi è che se Giorgio prova a operare come un freelance rischia di compromettere i suoi rapporti con il principale datore di lavoro.
I giorni in cui mi dedico anche a dei progetti miei non è visto molto bene, nel senso che è come se io togliessi del tempo al lavoro principale per fare dei miei interessi.
Qual è la contropartita economica?
Lo stipendio che percepisco da questa web agency non è molto buono, diciamo che varia a seconda del progetto e c'è comunque una come dire, una certa contrattazione, perché si cerca di stimare il tempo che uno dovrebbe impiegare nel fare il progetto e quindi ricalibrare la paga. E alcune volte mi è stato detto che magari io ormai ero pratico di quel tipo di lavoro, quindi potevo impiegarci meno tempo e quindi essere pagato di meno.
Ci si immaginerebbe che Giorgio trovi comprensione nei colleghi che vivono la sua stessa situazione.
Ne ho parlato con dei colleghi e sì, ne ho parlato con alcuni colleghi che però mi hanno detto che loro comunque riescono a... gli va bene questa situazione, magari gli serve per fare portfolio e magari essere assunti da un'altra parte. Diciamo che l'età media è dai 30 ai 40. Ce n'è qualcuno più piccolo di sui 25-30 anni che però fa mansioni minori o in alcuni casi, alcune fiere viene utilizzato come hostess. Anche se faccio il grafico, mi è stato richiesto di farlo anche a me per, come supporto, con la scusa di essere un supporto e spiegare bene cosa facciamo. Io in cuor mio non mi andava all'inizio, mi sono opposto, però l'ho vissuta, diciamo che è stato poi diventato un obbligo dovuto al fatto che in questa maniera uno capiva bene che cosa era, cosa aveva bisogno il cliente, e in quella maniera riuscivi a capirlo. In realtà era un modo per cercare di mandarti avanti e cercare di portare clienti all'agenzia. Non ci sono dei lavori che effettivamente mi sento di poter rifiutare, anche perché alcune volte ci ho provato e mi è stato fatto notare, mi sono state fatte notare alcune clausole del contratto che magari implicavano che dovessi farle, che non potevo, che magari potevo rifiutarmi, ma che questa cosa comportava anche un problema nei miei riguardi, o se magari la campagna non andava bene potevo io, come dire, pagare per la mancata scadenza, ecco.
La sensazione è che le responsabilità per un freelance nei confronti di questa agenzia siano un po' troppe.
Ci sono dei punti di questo contratto che sono particolarmente vincolanti. Il primo fra tutti è il fatto che io non posso lavorare direttamente per i clienti che sono stati presi dall'agenzia, anche se li ho portati io, per un tempo minimo di 2 anni. Poi, in secondo luogo, è che se ci sono delle scadenze o ci sono delle incompense da finire, devo farlo, altrimenti potrebbe essere sgravato dal mio compenso. Ma questa è una cosa che ho già trovato in altre web agency. In una in particolare, mi ricordo che questa web agency era di Firenze, si rifecero sul mio compenso perché dicevano che non avevo apportato un determinato numero di modifiche che invece avevano dovuto apportare loro in mia assenza, e per quello diminuivano il mio compenso in fattura. Ho pensato diverse volte di far causa, solo che mi sono forse rivolto a delle persone sbagliate, perché o comunque mi è stato sempre sconsigliato per il fatto che la cifra che io sarei andato a riprendere magari veniva superata dal compenso che dovevo fare all'avvocato.
La scelta di far causa quindi non si fonda semplicemente sul tema di andare a capire se sono stati violati i nostri diritti, ma anche su un calcolo di convenienza economica, perché oltre all'eventuale danno potrebbe esserci la beffa.
Mi sono rivolto ad alcuni sindacati e poi alcuni avvocati non penalisti, civili, però mi è stato consigliato questa, cioè mi è stato detto chiaramente che la parcella avrebbe superato il rimborso che avrei preso. Io sento di vivere un'ingiustizia ogni giorno che lavoro in questa maniera. Sento che praticamente subisco per forza di cose delle clausole del contratto che non ho deciso io e che ogni tanto ho chiesto anche magari specifiche o che magari potessero essere cambiate, e a quel punto mi è stato risposto: abbiamo trovato altri grafici che hanno accettato tutto questo, quindi non capisco tu perché ci faccia questi problemi.
La storia di Giorgio è una storia fin troppo comune. In realtà, io immagino che se Giorgio ha scritto a grano qualche speranza di trovare un consiglio di qualche esperto migliore di quelli che ha ricevuto finora, lui lo riponga ancora da qualche parte. Ed è per questo che noi abbiamo contattato un esperto, un avvocato del lavoro che gli ascoltatori di Grano conoscono. Si chiama Andrea Lavazza. Ben trovato, Andrea.
Buonasera Mia, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Andrea, hai ascoltato la storia di Giorgio insieme a noi. Mi dici quali elementi ti fanno pensare che esistano gli estremi per denunciare questo come un tipo di lavoro subordinato e non da partita IVA?
Una fattispecie, una situazione abbastanza comune, quella rappresentata da Giorgio, e ci sono alcune categorie dove è più diffusa che in altre. Dicevi bene te, fotografi, designer, grafici si prestano molto a questo tipo di disciplina del rapporto, a queste modalità, diciamo, un po' ibride di conduzione di un rapporto di lavoro. Perché dico ibride? Dico ibride perché davanti a queste situazioni bisogna ricordare che l'affermazione tradizionale ormai nei tribunali, quindi da parte dei giudici, è che è quella secondo cui ogni attività umana economicamente rilevante, quindi ogni lavoro, può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato, dipendente, che di un rapporto di lavoro autonomo, partita IVA. Quello che rileva per capire dove ci collochiamo noi, dove si colloca Giorgio, sono appunto le modalità di svolgimento di questo rapporto. Quindi non esiste, quello che sto dicendo in sintesi significa che non esiste un lavoro ontologicamente subordinato, per forza di cose subordinato, sempre e solo subordinato a un lavoro che per sua natura è un lavoro autonomo. Bisogna indagare come le parti del rapporto si relazionano, e quindi la giurisprudenza è arrivata, per dare subito diciamo il finale della storia, ad affermare che la differenza tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, quindi tra una partita IVA autentica, che giustamente è una partita IVA, io, Mia, ho una partita IVA, sono un lavoratore autonomo e lo sono genuinamente. Perché? Perché non c'è nessuno che dica quello che devo fare, che controlla che io lo faccia e che se non lo faccio mi sanziona. Cioè io non ho un vincolo, si dice in termini legalesi, un vincolo di soggezione al potere organizzativo, direttivo, disciplinare di qualcun altro. Quindi quando noi ci troviamo a avere qualcuno davanti a noi, il datore di lavoro, che nel lavoro autonomo delle partite IVA non si chiama datore di lavoro, si chiama committente. Se questo committente organizza il nostro lavoro, ci dà degli ordini per parlarci chiaro, controlla che noi facciamo quello che ci ha chiesto di fare, e se non lo facciamo ci rimprovera, ci sanziona, ci decurta lo stipendio, chiamiamolo stipendio, chiamiamolo corrispettivo, chiamiamolo emolumento, ecco, in questo caso, al di là di tutto, noi possiamo andare davanti a un giudice eventualmente del lavoro, e chiedere che sia riconosciuto il fatto che la partita IVA è una veste formale, scorretta, che viene data al mio modo di lavorare. La partita IVA è semplicemente una questione fiscale, no, tributaria, che attiene al pagamento, diciamo, degli oneri tributari e fiscali. Però la partita IVA naturalmente oggi è sinonimo di lavoratore autonomo. Chi è un dipendente non ha la partita IVA. Io, se ho una partita IVA, ma come rappresenta Giorgio, c'è qualcuno che di fatto gioca il ruolo del datore di lavoro nei miei confronti e quindi mi dice cosa fare, quando farlo, si arrabbia se non lo faccio, mi decurta lo stipendio se non lo faccio, allora io posso chiedere al giudice che questo nostro rapporto sia trasformato dal tribunale in un rapporto di lavoro subordinato. Perché? Perché la legge, e quindi l'ordinamento italiano e i suoi insegnamenti e i suoi comandi, prevalgono sulla forma contrattuale che le due parti private, i due cittadini, decidono di dare al proprio rapporto di lavoro. Chiariamo che l'indagine sulla natura del rapporto è un'indagine molto complessa, perché, come già discutevamo, bisogna portare delle prove, perché chi decide è un giudice, non si può fidare della parola di Giorgio piuttosto che della parola del titolare dell'agenzia presso la quale Giorgio lavora, e quindi il giudice avrà bisogno di capire effettivamente come si svolge il rapporto di lavoro. Quindi ci sono degli indici, si chiamano in giurisprudenza, che qualora sussistenti, diciamo, stimolano il giudice a propendere per una soluzione piuttosto che per un'altra. Gli indici principali della subordinazione, oltre, come abbiamo già detto, il potere, diciamo, direttivo di controllo e disciplinare del datore di lavoro, sono la personalità e la continuità della prestazione. Cosa significa? Che io lavoro personalmente, non utilizzo una gru, non utilizzo degli strumenti molto costosi, non ho un'organizzazione imprenditoriale mia, no? L'imprenditore è colui che esercita un'attività economica organizzata, appunto, dotandosi di un'organizzazione al fine della produzione di beni o di servizi. Ecco, no, Giorgio lavora personalmente con le sue capacità che ha preso studiando. La continuità della prestazione significa che lo fa tutti i giorni, o quasi. Un altro elemento è l'inserimento nell'organizzazione del committente. Cosa significa? Che se Giorgio mi chiede una consulenza, io sono un lavoratore autonomo, non mi inserisco nella sua impresa, gli do il mio parere. Se invece Giorgio, che è un lavoratore autonomo e quindi dovrebbe lavorare come me, lascia stare che io sono un avvocato, dovrebbe lavorare come me, nel senso che dovrebbe decidere quando lavorare, a seconda delle sue possibilità, e organizzare il proprio lavoro. Se Giorgio è inserito stabilmente nell'organizzazione produttiva del titolare dell'agenzia e quindi chiama colleghi tutti quelli che lavorano dentro, allora questo è un ulteriore indice della subordinazione. L'orario di lavoro. Io non, come lavoratore autonomo, ma un architetto, un fotografo, non lavora tutti i giorni dalle 8 alle 18 per la stessa persona. E soprattutto è libero di determinare il proprio orario di lavoro. Questo è un altro indice. Gli strumenti di lavoro. Io sto parlando dal mio cellulare personale. Non me l'ha dato Grano il cellulare. Non me l'ha dato nessun altro. Allo stesso modo, se Giorgio utilizza degli strumenti di lavoro che non sono suoi, ma che sono forniti dal committente, è un ulteriore indice della subordinazione. Perché dico ulteriore? Perché la giurisprudenza dice che uno solo di questi non è di per sé di questi indici, non è di per sé sufficiente a qualificare il rapporto come un rapporto autonomo o subordinato. Il giudice deve insomma convincersi, deve avere tanto materiale per dire sì, questo rapporto non è un rapporto di lavoro autonomo. Ma perché il giudice deve avere tutto questo materiale? Perché da questa decisione dipendono delle conseguenze molto importanti, tanto per chi lavora, e a questo punto sono conseguenze positive, tanto per chi dà da lavorare, e sono conseguenze, diciamo, generalmente intese come negative o vissute come negative, nel senso che laddove il giudice dica è vero, Giorgio, tu non sei un lavoratore autonomo, la tua partita IVA l'hai aperta perché ti hanno obbligato, ma in realtà non avresti dovuto aprire la partita IVA perché per come lavori tu sei un dipendente. Ecco che Giorgio acquisirà il diritto a ricevere una regolarizzazione del rapporto da quando è cominciato. Cosa significa? Significa che ci sarà qualcuno che fa questo di mestiere, che sono dei periti, che dovrà calcolare, diciamo, i contributi che Giorgio non ha percepito su quello che ha lavorato. Dovrà verificare se Giorgio ha preso uno stipendio adeguato a quello indicato dal contratto collettivo di riferimento. Dovrà verificare che Giorgio prenda le competenze di fine rapporto in futuro, cioè Giorgio avrà maturato il diritto a prendere il TFR, per intenderci, che tutti conosciamo. Avrà maturato il diritto a vedersi riconosciuto un pagamento, un'indennità, un risarcimento di quelle ferie che in passato non ha, di cui in passato non ha beneficiato. Perché dico questo? Perché voi saprete che se io sono un dipendente ho delle ferie pagate. Cosa significa? Che se ad agosto io vado 20 giorni al mare, ad agosto prendo lo stipendio che ho preso a luglio.
Giorgio ci ha detto che gli è stato sconsigliato, no, di fare questa cosa, in particolare
mi pare di aver capito, da un sindacato più che da un legale. Tu glielo consiglieresti oppure no?
Purtroppo, a costo di sembrare un po' rigido, devo dire che avrei bisogno di parlare con Giorgio molto di più di quanto ci siamo parlati, perché sono state dette anche alcune cose che mi farebbero dire a Giorgio: attenzione, perché ci sono dei rischi di non vedere un'azione compiersi positivamente. Per esempio quella che, laddove Giorgio abbia la possibilità, si può ritagliare una mezza giornata per seguire i propri clienti. Va da sé che in un rapporto di lavoro subordinato, chi ci sta ascoltando lo sa, se lavori 40 ore alla settimana, 8 ore al giorno, certamente non puoi dire al tuo capo, al tuo responsabile, al tuo titolare: oggi pomeriggio me lo prendo per seguire dei miei clienti. Tanto più che, se io lavoro come subordinato, il codice civile, prima ancora che il contratto di lavoro, impone al lavoratore un vincolo di non concorrenza, cioè un dovere di fedeltà che presuppone che il dipendente non tratti affari per conto di altri, e neppure in proprio, in concorrenza attuale o anche solo potenziale con il datore di lavoro. Nel lavoro autonomo questo vincolo non c'è, bisogna fare un patto di non concorrenza. Quindi oggi Giorgio può coltivare una propria rete di clienti proprio perché non è un dipendente, diversamente non avrebbe questa facoltà.
Dacci un piccolo decalogo per capire se vale la pena intanto rivolgersi ad un professionista come un avvocato del lavoro. Quali sono i tre campanelli d'allarme che dobbiamo valutare e quali sono invece delle condizioni per le quali dobbiamo escludere di avere questa possibilità?
Ciascun lavoratore, quando si trova a valutare la propria posizione lavorativa e quindi il proprio rapporto con quello che ritiene essere il datore di lavoro, il committente, quindi il titolare dell'impresa per cui lavora, deve farsi delle domande. Deve dire: io sono davvero libero? Io ho davvero un obiettivo che è un risultato da realizzare? O quello che sta pagando il mio committente è il tempo in cui io sono a sua disposizione? Questa è la principale domanda. Perché se mi viene chiesto di realizzare un progetto, di realizzare un'opera, di realizzare un disegno...
Non mia, lo vogliamo specificare.
Anche non mia. Però mi viene data una data di scadenza e io sono libero di organizzarmi, lavorare la notte, lavorare la mattina, sono un lavoratore che produce di più negli orari notturni, allora mi concentro in quella fascia, scelgo i materiali, mi compro i materiali, allora sono sicuramente un lavoratore autonomo. Se quello che invece il mio committente, il mio datore di lavoro sta pagando è il fatto che io vada lì, presso la sua sede, dal lunedì al venerdì, un tot di ore, con incarichi quotidiani, sempre nuovi, sempre diversi, in qualche modo, se chi mi sta pagando con me sopperisce, cioè risolve un problema di forza lavoro che non ha dentro in azienda, allora deve scattare il campanello d'allarme. Deve scattare il campanello d'allarme e ci si deve iniziare a chiedere se davvero siamo dei lavoratori autonomi. Ok? Questo è il primo punto. Il secondo punto è: rendiamoci conto che, lo dicevano i latini migliaia di anni fa, verba volant scripta manent, e quindi quello che noi riteniamo succeda abbiamo il dovere, se vogliamo ottenere un risultato, di dimostrarlo.
Certo, questo è perché chiarissimo,
sennò vivremo in uno
lo diciamo
di
anche quando parliamo di consumi, vale ancora di più ovviamente certo. in sede legale. Una cosa certo. In chiusura, Andrea, la vittoria in un caso di questo genere tendenzialmente è un risarcimento o è un'assunzione? E soprattutto, lo possiamo scegliere noi se vogliamo il risarcimento o l'assunzione, qualora avessimo ragione, sia chiaro.
Grazie per la domanda, è come sempre molto puntuale e mi chiede una capacità di sintesi molto forte, perché dipende, ma non sono scelto io che voglio dipenda la risposta, nel senso che se io sto continuando a lavorare con questo committente, faccio la causa e la vinco, il rapporto si trasforma, quindi continua. Io sono un lavoratore subordinato. Perché? Perché il rapporto non si è mai interrotto, semplicemente era giuridicamente inquadrato in modo scorretto. Se invece il mio datore di lavoro, il mio committente, mi dice: guarda Giorgio, stai facendo troppe storie, non mi piace come ti comporti, stai alzando la cresta un po' troppo con questa storia del lavoro subordinato, stai a casa tua, e quindi interrompiamo la nostra collaborazione, in quel caso Giorgio potrà fare due domande al giudice. Una prima domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto e una seconda domanda conseguente alla prima, di dire: se io ero un dipendente, allora sono stato licenziato. Cioè quell'interruzione del rapporto, che nel lavoro autonomo non si chiama licenziamento, perché lo dico per tutti gli ascoltatori, il licenziamento attiene solo al lavoro subordinato. Quando noi chiamiamo un fabbro, che è un lavoratore autonomo, se non vogliamo più lavorare con lui, recediamo dal contratto. Quindi e ci sono delle regole totalmente diverse, no? Nel lavoro subordinato, per licenziare io devo dare dei motivi che la legge indica in qualche modo, i contratti collettivi indicano. Nel lavoro autonomo no, io non devo motivare il mio recesso. E infatti si dice che si può recedere ad nutum, con delle indennità, magari dei preavvisi, va bene. Però il tema è che se Giorgio viene lasciato a casa oggi non prende niente, tra virgolette. Se fa la causa e risulta che era un lavoratore subordinato, chiederà anche che quel recesso, che oggi veniva inteso come un recesso, sia qualificato dal giudice come un licenziamento. E allora prenderò anche dei bei soldini, no? Perché naturalmente vinco la causa, sono un lavoratore subordinato, il recesso magari non ha ragion d'essere e prendo dei soldi anche lì. Ovviamente qua si apre un capitolo enorme che pegnerebbe gli ascoltatori molto più di quanto sia possibile in questa puntata. Però diciamo che il concetto è: se il rapporto prosegue, se il rapporto sta continuando, il rapporto si trasforma, io sono un dipendente del mio committente. Diversamente, se il rapporto si è già interrotto, io posso chiedere anche per esempio il TFR. Perché se il giudice dice sì, i passati 5 anni di rapporto tra questi due soggetti erano subordinazione, si è interrotto nel 2021 il rapporto, Andrea, che era un subordinato ma falsa partita IVA, titolo del nostro podcast, ha diritto a prendere il TFR che non ha mai preso, ha diritto di prendere le competenze di fine rapporto e il datore di lavoro di Andrea dovrà pagare tutti i contributi, e qua entriamo in un tema ancora più spinoso, che ha calcolati su quanto ha dato ad Andrea in questi 5 anni. La semplifico e chiudiamo, nel senso che se io in 5 anni dal mio committente ho preso 100.000 euro, 20.000 euro all'anno, i contributi ogni anno me li pagavo io e quindi da 100.000 portavo a casa un netto molto più basso. Se invece viene riconosciuto che quei 100.000 euro era retribuzione annua lorda, il datore di lavoro su quei 100.000 euro deve pagare un 30% on top in più di contributi allo Stato, perché i contributi vengono pagati dal datore di lavoro in parte nel rapporto di lavoro subordinato, mentre nel rapporto di lavoro autonomo i contributi sono pagati integralmente dal lavoratore autonomo. Quindi le conseguenze sono moltissime sotto il profilo normativo, giuslavoristico, fiscale e tributario.
Ringraziamo Andrea Lavazza per questa preziosa consulenza che siamo sicuri servirà a Giorgio, ma anche ad altri ascoltatori che sono sintonizzati e che forse stanno vivendo questa dimensione da finte partita IVA. Grazie Andrea anche per le lezioni di latino, di cui oggi sei stato molto generoso, e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Grano, ricordandovi che potete scriverci a grano@willmedia.it. Grazie.